Bene, vogliamo riprendere dal Timeo di Platone? Avete delle domande? No, io riprenderei proprio il testo di Platone, lo leggerei. Dopodiché ho intenzione di riprendere un po' il filo del discorso di Pierre Hadot, del testo che insomma vi avevo detto che sarebbe stato un po' testo di riferimento. Comunque lo rileggo. Allora, leggo il mito. Ripeto, questo è il mito con il quale, in uno dei suoi dialoghi più maturi, se non della vecchiaia, Platone presenta la sua idea della genesi e della produzione, no? E della organizzazione del mondo fisico, della natura. E fa parlare un interlocutore di Socrate, sapete che nei dialoghi di Platone è sempre Socrate il protagonista, la forma letteraria scelta da Platone è quella del dialogo, anche per restare fedele al metodo socratico del dialogo, anche se quello socratico era un dialogo orale, no? E questo invece è un dialogo scritto, soprattutto quelli della maturità e della vecchiaia. Probabilmente i primi dialoghi erano una trascrizione di dialoghi orali, ma questo di sicuro no. Ed ecco come Platone presenta la genesi del mondo naturale. Dice, diciamo allora per quale causa ha composto la generazione questo universo colui che li ha composti. Egli era buono e in un buono non nasce mai nessuna invidia per nessuna cosa. Essendo dunque lungi dall'invidia, egli volle che tutte le cose diventassero il più possibile simili a lui. E chi ammettesse questo principio della generazione del mondo come principale, accettandolo da uomini saggi, l'ammetterebbe assai rettamente. Infatti Dio, il Dio qui, il Demiurgo, il divino artefice, volendo che tutte le cose fossero buone e che nulla nella misura del possibile fosse cattivo, prendendo quanto era visibile che non stava in quiete, ma si muoveva confusamente e disordinatamente, lo portò dal disordine all'ordine, giudicando questo totalmente migliore di quello. Infatti non è lecito a chi è ottimo di fare se non ciò che è bellissimo. No? Vedete come il mito presentato da Platone in questo dialogo mostra la sua convinzione, la sua ferma convinzione che questo mondo naturale che presenta un suo ordine, è stato fatto in qualche modo a somiglianza, no, della capacità ordinatrice, di un divino artefice. Ragionando pertanto, trovò che delle cose che sono per natura visibili, nessuna che nel suo complesso manchi di intelligenza avrebbe mai potuto essere più bella di un'altra che nel suo complesso abbia intelligenza. E che d'altra parte è impossibile che un'intelligenza si trovi in alcuna cosa senza un'anima. Allora, anche qui non è possibile, secondo Platone, che qualcosa sia viva, e viva nel senso proprio greco, anche qui del termine, cioè ordinata, finalizzata. Tendente appunto a realizzare uno scopo, un fine, se non contiene al suo interno come causa, un principio intelligente, una intelligenza, ecco. E a sua volta un principio intelligente implica, vedete il modello di ragionamento, no? Platone implica la presenza di un proprio di un principio vitale, di un principio vitale, di una anima, una psiche, intesa proprio come, come principio vitale che dà movimento, che dà vita, che dà vita, ma che dà vita con intelligenza e che quindi con intelligenza ordini una materia, lo dicevamo la volta scorsa, una materia molteplice, tendenzialmente propensa ad assumere delle forme, che è la materia fisica, quella, diciamo, nel pensiero di Platone, della tradizione empedoclea, cioè i quattro elementi, la terra, l'acqua, l'aria, il fuoco. E infatti aggiunge, seguendo questo ragionamento, mettendo insieme l'intelligenza nell'anima e l'anima nel corpo, compose l'universo, affinché l'opera che egli, il divino artefice, realizzava fosse per sua natura la più bella possibile, la più buona. Questa è la seconda volta che associa intanto i termini di i termini di ordine, no? Ordine con gli aggettivi buono e bello. Il divino artefice è il principio ordinatore, no? E dedi per sé in quanto divino buono e bello, e il mondo che lui crea, vi ricordo che il termine crea, come lo utilizziamo noi, non va inteso nell'accezione cristiana, no? Di produzione dal nulla, no? Di qualcosa, ma proprio come dicevamo, che produce, che realizza, che costruisce, no? Che costruisce, a sua somiglianza, se il divino è caratterizzato da queste virtù, no? Sono proprio le virtù del divino, l'essere buoni e l'essere belli, quindi quella idea, no? Della bellezza che si coniuga strettamente, no? con il bene, lo stesso vale per quanto riguarda l'universo, per quanto riguarda la natura, che deve certamente avere una sua componente materiale, no? Ma deve avere un principio al suo interno ordinatore razionale, una ratio, no? Una ragione, una sua intelligenza, che implica a sua volta, no? Si diceva prima, un principio di vita, anima. Quindi questo universo, almeno nella concezione platonica della maturità, nel Timeo, è un universo che per quanto lontano dalla perfezione delle idee, attenzione, per quanto lontano dalla perfezione del divino, gli si avvicina nella produzione stessa, nel fatto stesso di essere il prodotto, no, di una entità divina. E quindi per somiglianza, no? In qualche modo copia del modello eidetico, ma in quanto copia del modello eidetico, pur essendo composta di elementi materiali, di una materia informe, in greco ekora, si presenta affine, analoga, no? Simile al mondo delle idee. Quindi vicino, ecco, prossima. Vi ricordo che i tipi di relazione in Platone tra il mondo delle idee, il mondo iperuranico, la fisicità, il mondo fisico, tre, fondamentalmente tre. Uno è la relazione di mimesis, di imitazione, no? Cioè tutti gli enti fisici e il mondo in quanto tale, nella sua complessità, che è unità, no? E molteplicità nella unità, imita il mondo delle idee che è molteplice nella sua unità, no? Tendente all'uno, all'idea dell'uno, che è l'idea del sommo bene, no? Dell'unità, così come questo mondo fisico nella sua molteplicità tende all'uno, no? Tende all'uno. Vive proprio per realizzare processi unitari ed entità unitarie, no? Il termine stesso universo probabilmente significa questo, no? Il fatto che tutte le componenti, no? Del cosmo, e quindi di un'entità ordinata, vadano verso l'unità, vadano verso l'unità. E poi, finisco un attimino, poi mi interrompo, e poi gli altri due tipi di relazione, dicevo, oltre la imitazione, il mondo e tutti gli enti fisici di questo mondo sono coppie, devono e presuppongono come il presuppongono un modello, no? Presuppongono un modello. Gli altri due tipi di relazione sono quello di partecipazione, metexis in greco, e di parousia, come dire, la presenzialità, l'essere presso alla lettera, parousia vuol dire l'essere presso la sostanza stessa, no, delle idee, cioè, o meglio, il fatto stesso che l'idea, in quanto, se vogliamo tornare qui al racconto di Timeo, è stata presa a modello, no? Dal divino artefice diciamo per riflesso, si presenta, qui parliamo proprio di presenza, no? Si presenta anche nel mondo fisico. Partecipazione, quel rapporto di metexis, cioè il fatto che il mondo fisico partecipi della potenza d'essere delle idee, perché solo le idee uniche, universali, permanenti, stabili, no? Hanno in modo eleatico, parmenideo, la pienezza dell'essere. Gli enti di questo mondo fisico partecipano della pienezza dell'essere, delle idee. Ecco, questo era il secondo tipo di relazione. Vabbè, mi fermo qui, c'è il signore.
La materia preesiste al demiurgo, al divino artefice, le idee anche.
Ha maggior ragione, è aporetico, in qualche modo difficoltoso il discorso sulla materia in Platone, come in tanti filosofi antichi, tanti filosofi. Ed è quella difficoltà che poi Aristotele cercherà di risolvere elaborando il concetto, no, dell'ente come sinolo, cioè come unità indissolubile di forma e materia, unità indissolubile, come dire, dove c'è qualcosa di formato c'è anche materia, dove c'è materia non può non esserci forma, per cui per Aristotele non può esserci una materia informe o una forma senza materia. Questo lo vedremo, almeno io penso di dedicarvi, se voi volete, anche delle lezioni sulla fisica di Aristotele, sul rapporto tra la fisica, la metafisica e l'etica, no? di Aristotele. Per Platone si tratta di due principi, è la fisica, come le altre discipline hanno il compito, in Platone come tutte le filosofie fino alla rivoluzione scientifica, di spiegare le cose stesse. No? Di spiegare, cioè di dar spiegazione delle cose stesse, in questo caso parliamo di fisica, di spiegare la natura, e spiegare diversamente da descrivere, io lo ripeto ogni anno quando ci incontriamo, spiegare diversamente da descrivere significa dar ragione delle cause, no? Dar ragione delle cause, saper anche presentare le cause e i principi, cosa che invece la rivoluzione scientifica, ecco, il metodo galileiano-newtoniano ha completamente messo al di fuori dell'ambito della sua ricerca, motivo per cui è più opportuno utilizzare il termine descrivere, no? La scienza galileiano-newtoniana, una scienza moderna, una scienza descrittivistica, nel senso che si limita, ritiene di non poter andare oltre rispetto al proprio statuto metodologico, poi voglio dire, non è che il galileiano escluda che ci sia il momento della riflessione sulle cause, sui principi, no? Tout court. Ma se si fa fisica ci si deve limitare unicamente a cogliere le uniformità, no? Le uniformità generali dei fenomeni naturali e quindi descrivere come avvengono i fenomeni. Invece per tutto quanto la scienza e la filosofia dell'età antica e del Medioevo, in qualche modo anche fino agli inizi dell'età moderna, lo stesso Bacone, che è uno, viene considerato uno dei precursori, no, della scienza moderna, continuava a credere che essere scienziato, filosofo, ancora i due termini si combaciavano, no, si identificavano, volesse dire cercare di spiegare, di cogliere le forme del fenomeno stesso, non le modalità, no, universali, le leggi intese come uniformità. Bene, per Platone, come ripeto per la maggior parte dei filosofi antichi, studiare la natura significa riuscire a individuarne le cause, individuarne i principi. E qui i principi sono tre fondamentalmente, in qualche modo alcuni si identificano con le cause, no? Il primo principio è necessario che perché potesse darsi questo mondo, questo universo, è necessario che ci sia stato un soggetto, no, plasmatore, il divino artefice, e poi è necessario che lui abbia avuto dei modelli, no, di riferimento preesistenti, chiedeva, ecco, l'esistenza ha a che fare con il tempo nelle sue dimensioni, no, nel suo procedere dal passato al presente al futuro, no? Nelle sue tre dimensioni, la dimensione di vita del mondo edetico, che è il modello sul quale si è fondata l'attività nel racconto del divino artefice, è quella dell'eternità. È quella dell'eternità. Qui siamo nel, come dire, quando vi dice precede nel racconto, no? Nel mito, e qui adesso passerò all'altra parte, insomma, della mia relazione. È il mito, il racconto. Platone sa benissimo che qui della natura e dei principi e delle cause della natura, il divino artefice, i modelli ideali, al di là del cielo, al di là, no? del mondo iperuranico, della materia stessa, qui ci dice quello che è un racconto mitico, in qualche modo una favola, no? Una favola riesce a dire nella forma allegorica, cioè per analogie. Lui lo dice chiaramente in altri passi, insomma, di queste questioni che sono questioni fondamentali, prima di tutto di ciò che appartiene all'ambito del divino, e poi di ciò che appartiene all'ambito della natura creata, no, dal divino, forgiata dal divino, non possiamo dare delle descrizioni, non possiamo fare un racconto vero, veritiero, ma soltanto possiamo fare un racconto per metafore, per simboli, per allegorie, perché tutto quello che noi possiamo fare è avvicinarci con l'immaginazione, e qui c'è tanta immaginazione, no? Perché sono immagini potenti quelle proprie del racconto mitico, il divino artefice, no? Che plasma il mondo, no? Utilizzando questa materia, e lui fa più volte riferimento agli artigiani, no? del mondo greco, che creavano, noi diciamo, no? Che producevano, che plasmavano utilizzando la materia, no? Del loro lavoro, e quindi l'argilla, dicevamo la volta scorsa, i metalli, l'importanza del fabbro, no? nelle società antiche, e così via, no? Pensate alla figura proprio del vassaggio, cioè una delle figure in qualche modo sacre, queste, il vassaio, il fabbro, lo stesso falegname, no? Che riesce dal legno a tirar fuori addirittura le case, no? Sono simboli, sono metafore, è un parlare per allegorie che permette all'essere umano, anche al filosofo, perché guardate, qui nel dialogo non è che ci sono persone comuni, voglio dire persone del popolo, no? Persone ignoranti, ecco, persone analfabete, no? Il dialogo è tra filosofi, è tra scienziati, allievi anche di altre scuole, di altri scienziati, come dire che il mito che è utilizzato da Platone per dar ragione della esistenza del mondo, della sua consistenza, della sua organizzazione, delle sue cause, dei suoi principi, non serve soltanto, come qualcuno ha detto, per trasmettere a chi non ha gli strumenti, poi una favola, no? Come le favole per i bambini, così, no? Per trasmettere a chi non ha gli strumenti, agli, no? Uomini, donne che non hanno gli strumenti, una idea generale, no? Sull'argomento stesso, sul soggetto, in questo caso la nascita del mondo, la produzione del mondo. Ma serve al filosofo stesso, ecco questo è il punto. Il mito per Platone, qui è il mito della genesi del mondo, ma gli altri miti, il mito della caverna, il mito il mito psicologico, quello dell'auriga, della bigalata, il mito di Era che indica che cosa accade all'anima dopo la morte, no? Tutti quei bellissimi miti che sono presenti nei dialoghi di Platone servono ai filosofi, e la filosofia occidentale si è nutrita, non solo la filosofia, ma dico la filosofia, cioè i filosofi che hanno sempre ritenuto la ragione lo strumento fondamentale, no? della loro operare, ma anche tanta letteratura, arte e così via, si sono nutriti, no? dei miti presenti nei dialoghi di Platone. Un filosofo che ha un pensatore che ha in altre parti condanna il mito. Ma chiariamo bene che significa. Significa che un conto è parlare per miti rispetto a questioni, diciamo, a questioni semplici, a questioni quotidiane, no? In certo modo molto elementari. Altra cosa invece è affrontare una questione che non può essere approfondita dalla ragione nella forma del racconto mitico, no? Che si avvale di potenti immagini. E questo accade per quanto riguarda la questione della genesi dell'universo, della natura, della sostanza stessa della natura, no? Da rispondere alla domanda che cosa è la natura, che cosa è la natura e in che rapporto siamo noi con la natura, e rispondere alla domanda, il nostro agire individuale e collettivo, che arriviamo alla fine, no, della riflessione filosofica, per gran parte delle filosofie antiche così, no? Fine etico, il nostro agire individuale o collettivo può trovare un miglioramento, può trovare vantaggio dalla conoscenza della struttura del mondo, dalla conoscenza della natura, dal cogliere appunto i segreti della natura, cioè questo. E allora pensate al mito, no? del Demiurgo, che presenta una concezione ottimistica, una concezione finalistica, una concezione razionalistica, no? del mondo. Nel mondo c'è una ragione, no? Il mondo poi, nel prosieguo qui del mito, viene presentato come un mondo geometrico, come un mondo matematico, no? Nel mito Platone mostra di essere convinto di una parte fondamentale della filosofia pitagorica, cioè al di là delle apparenze questo mondo è ordinato e presenta una sua struttura armonica, no? Una sua struttura armonica ben proporzionato, ma perché nella sua genesi chi lo ha forgiato ha tenuto conto più che altro delle idee matematiche, guardate bene, delle idee matematiche, no? Quindi è dell'idea di armonia, è dell'idea di equivalenza, è dell'idea di proporzione, ecco, per cui a chi lo ha forgiato ha cercato il più possibilmente, certo limitato dalla materia, no? No? Dalla materia prima che ha dovuto forgiare, ecco, ha cercato il più possibilmente di organizzare questa materia secondo quei principi che sono principi ideali, matematici. Questo mi mostra, ripeto, il razionalismo di Platone nel concepire il mondo, ma che dicevo all'inizio, insomma, di questo mio intervento, vuole giustificare una proposta fondamentalmente di vita e di organizzazione politica che sia conforme. E allora, così come il mito del Timeo, qui il mito del Demiurgo, ci mostra in attività questa divinità, ripeto, è un racconto per Platone. Platone dice: io non vi sto dicendo che è avvenuto così, perché io questo non lo so e non lo saprò mai, e nessuno lo saprà mai. Quello che vi posso dire è che immagino, utilizzando queste metafore, che sia avvenuto qualcosa del genere, capite? Ecco, e voglio dire questo: così come il mito del Timeo presenta l'attività di costruzione del mondo, quindi di una natura che vive negli enti stessi del mondo come insieme, come anima e intelligenza trasmesse da questo divino artefice, ecco, la natura, dicevamo, la physis, no? Per Platone non è altro che intelligenza, è anima, no? Anima con principio di vita, ma intelligente, trasmessa, immessa, no? Nella materia, no? Come principio ordinatore, allo stesso in analogia, secondo Platone, il filosofo deve farsi demiurgo della vita etica, della organizzazione del mondo etico e politico, Quindi la fisica di Platone, che poi è una fisica che si avvale, ripeto, di miti, no? È uno strumento teoretico che serve per corroborare una proposta etica politica che va nel senso della necessità di costruire una polis armonica, una nella sua molteplicità, come il mondo fisico è stato costruito, no? dalla divino artefice sul modello una sorta di, se volete, di copia della copia, no? Il mondo etico, il mondo politico, il progetto politico di riforma della polis e dell'etica e le virtù che vengono proposte che lo Stato deve far proprie, no? Come le virtù che ogni anima, quindi che ogni singolo cittadino qui in relazione alla polis deve far proprie, che sono fondamentalmente le virtù che il divino artefice ha impresso, in qualche modo attribuendole, al mondo. Quindi, come dire, la intelligenza stessa, la capacità di... dove l'intelligenza, in greco è o sapienza, quindi sofia, oppure è phronesis, no? È capacità di saper fare, con intelligenza, la capacità di saper costruire, la capacità di saper, di saper governare, ecco, questa è la sapienza, non è pura conoscenza teoretica, ma è quella che ha il demiurgo, no? Quell'intelligenza, no? Che ha il divino artefice e che gli proviene dalla conoscenza delle idee, ma per fare. Non semplicemente per contemplare, se no lui sarebbe rimasto lì a contemplare il mondo, la bellezza, bontà e verità, perché sono i tre termini che si identificano, verità, bontà e bellezza del mondo delle idee. Non sta lì solo a contemplare, fa, è artefice, cioè fa ad arte, e si avvale di strumenti tecnici, no? Si avvale di questa arte, no? Della produzione. Quindi conosce per fare. Sofia, phronesis significa questo, significa. Non significa, ripeto, conoscere per il piacere stesso. C'è tantissimo piacere nella conoscenza, c'è tantissimo piacere che è un piacere di per sé. Ma dentro una scelta che è una scelta del fare. Per il filosofo il fare, cioè la conoscenza, è finalizzata alla creazione, alla produzione qui, no? Del mondo politico, del mondo etico. E le altre due virtù sono il coraggio, e ci vuole coraggio nel produrre il mondo, così come è necessario che ci sia il coraggio come virtù andreia, no? In greco, che è nel mondo politico, e di questo nel mondo politico saranno i portatori e i realizzatori, in particolare la seconda casta, no? Sapete che l'ordine politico, etico-politico che Platone ha dato al suo programma ideale, no, di polis nella Repubblica, è un organismo tripartito. E tripartito significa con tre anime, con tre principi che tra di loro devono essere armonicamente, no, organizzati, in sintonia. No? Che sono i governanti filosofi, ecco, quelli che soprattutto sanno, nel senso di sanno fare, la casta appunto dei guerrieri, quella che serve per difendere lo Stato, e poi quella dei produttori. Che serve quanto le altre, perché senza quella dei produttori non ci sarebbe produzione e riproduzione stessa della comunità politica, ma che deve seguire più un'altra virtù, ma la temperanza, sofrosine in greco, cioè la virtù della temperanza, così come il demiurgo ha immesso nel mondo queste virtù, mostrando lui stesso di possedere queste virtù, quindi sapienza, conoscenza, per fare, coraggio, temperanza, sapete, vuol dire il riuscire, perché poi la temperanza non è solo del produttore, la temperanza è anche del guerriero, e la temperanza è anche del filosofo.
L'onestà è considerata. Eh?
Come?
La onestà è considerata. La temperanza comprende anche l'onestà?
No. Allora, l'onestà è una virtù, è una virtù, ma è una virtù che deriva dal conoscere, no? E soprattutto dall'essere temperanti. Dall'essere temperanti, stavo dicendo, temperanza è conoscere i propri limiti, no? I propri limiti. Allora, e questo non vale soltanto per il produttore, no? Vale per il guerriero, vale per il filosofo che deve conoscere i propri limiti, il sapersi fermare al momento giusto, nel proprio vivere. Questa è temperanza, sapersi fermare al momento giusto. E quindi il saper porre un limite alla propria azione, e quindi alla propria volontà, nella relazione con la propria volontà. Se non si ha conoscenza, non si ha temperanza, diciamo queste due virtù, perché l'Andrea riguarda fondamentalmente i guerrieri, non emerge il comportamento onesto. L'onestà deriva dentro la tavola dei valori, no? dei valori di Platone, e non soltanto di Platone, anche poi questo discorso sarà ripreso da Aristotele, deriva proprio dal realizzare, perché anche qui le virtù si possiedono perché le si realizza, no? Quindi certo in Platone c'è più l'aspetto rispetto, non so, a un filosofo più dell'immanenza, no? come Aristotele, della dimensione trascendente anche della vita dell'uomo, no? Dicevo prima, nella concezione della costruzione del mondo, Platone riprende la concezione pitagorica, così come la riprende per quanto riguarda l'antropologia e la psicologia, e quindi riprende la teoria della trasmigrazione delle anime nei corpi, delle punizioni in relazione alle vite passate, la teoria, no? Fondamentalmente orfico-pitagorica della metempsicosi, ecco, per cui sì, certo, le virtù dipendono in Platone da quello che si è, cioè da quello che si è fatto, da quello che si è, da quello che è anche dalla dimensione vissuta nel mondo edetico, che è la pianura della verità. Però se non le si pratica con l'esercizio, questo vale, tanti dialoghi di Platone restano vuote, ecco, per cui si può avere delle predisposizioni ad essere saggi, sapienti, ad essere coraggiosi, ad essere temperanti e quindi ad essere onesti e così via, ma se non si praticano, è prassi quella della virtù. Tra i greci c'è una forte consapevolezza di questo. Se non si pratica, si deve fare, ecco, quindi la teoria si accompagna sempre alla praxis, sempre all'agire, prasso, prato significa agisco, per cui se uso questo termine è sempre alla greca, cioè all'agire, al fare. Ecco, e qui c'è il grande fattore, no, del mondo da cui siamo partiti, che è lì il modello per il filosofo e per tutti quanti gli esseri umani in relazione al posto che occupano all'interno di questa società, che se è ordinata, ecco, che se è ordinata secondo quelle regole, no? Che sono, e allora è una società armonica, è una società bella e buona.
Scusi professore, io poi nella categoria dei produttori sono compresi, faccio una domanda,
nella categoria
dei produttori,
sì,
anche i contadini, no?
Certamente, prima di tutto i contadini, e questo nella Repubblica lo dice chiaramente, prima di tutto lì racconta come si è formata la comunità umana, è chiaro, prima di tutto ci sono i contadini, perché bisogna produrre beni, ripeto, per la produzione della comunità stessa, quindi
per quanto riguarda il discorso del mito, d'accordo, nel mito c'è ordine, ci sono ordine, bellezza e bontà, ma il disordine, le catastrofi, sono contemplate da Platone, le considera, se lo fa, come le riguarda?
Ma in questo momento mi viene in mente il mito di Atlantide che è presente, e come altri riferimenti alle sciagure, ecco, dell'umanità anche Platone è presente un'idea di un'età dell'oro, ma anche lì si tratta di miti. Le sciagure, le distruzioni naturali, tragedie, le guerre, no? I disastri,
il disordine,
il disordine è tutto all'interno di una concezione in ultima analisi ottimistica. Il disordine è fase, come dire, transitoria alla realizzazione di un ordine. E l'idea è questa: se c'è disordine è perché prevale l'inimicizia in qualche modo, prevale la forza a dividere. Una forza diabolica, no? Una forza ad allontanare ciò che è stato prodotto per essere unito. E questo appartiene al divenire, cioè il nostro non è il mondo delle idee, che è il mondo della stabilità, il mondo della unione, no? Tanto che il termine stesso unione viene poi declinato alla fine con il termine unità, no? Unità. E il mondo delle idee è il mondo dell'unità, dove l'uno, che è il bene, il vero, il bello, al suo interno, no? Si declina in tanti modi le idee, alle quali anche alcune volte si danno per nomi, i nomi degli dèi. Da un certo punto di vista la teologia pagana non è che fosse una teologia necessariamente antimonistica, no? Non monoteistica. Il loro senso era quello che ci fosse un divino, è un divino un, sottolineo un, divino al di sopra di tutto, ma talmente al di sopra, ma proprio per questo difficile, impossibile da parlarne proprio, ineffabile. Che a sua volta al suo interno si va a esprimere, no? a presentare in diverse forme, date a queste forme i nomi del Pantheon greco, del Pantheon romano, e avete il divino, no, nella sua esplicazione, nel suo esplicarsi, fino ad arrivare alle divinità inferiori, che sono quelle che assumono no, che come dire che vanno a dar forma alla natura stessa, del motivo per cui la natura stessa da un certo punto di vista si nasconde, perché è il divino stesso, no, nella natura ai diversi livelli, questa concezione che è una concezione gerarchica della natura, è il divino che va a entrare a far parte, no, della natura stessa. Noi vediamo le apparenze, no, di forze divine che derivano da quell'uno divino, no, secondo questa concezione immanentistica. E allora, ma la stabilità, la unità, l'armonia, l'ordine eterno appartiene unicamente al divino, al mondo del divino, al mondo eidetico. In questo mondo, che è il mondo in cui si incontra, si incontra il divino con il materico, no? Con il materiale, ecco, quei caratteri che sono i caratteri propri del divino, l'unità, la bontà, la bellezza, la verità, e quindi, no, l'unità, no? L'uno implica l'unità, ecco, sono presenti in forma degradata, in tutte le filosofie è presente questa concezione di un degradarsi del divino nella materia. Anche qui l'artefice, che poi lo vedremo parlando del neoplatonismo di Plotino, no? Dell'uno che in qualche modo va al di fuori di sé, va al di fuori delle dimensioni nelle quali è, cioè l'eterno, il bene, il bello, l'uno, prima di tutto l'uno, e andando al di fuori di sé, perché Plotino parla di sovrabbondanza di essere, no? come un punto generatore di luce, no? come dal quale si diffonde la luce, no? Come un vaso che in ebollizione, dal quale emerge, no? questa energia vivente, ecco. Ma allontanandosi si degrada. La degradazione significa tendenza alla disgregazione, significa tendenza alla divisione, no? Cioè, se il divino è caratterizzato dall'unione, il terreno oscilla, il mondo naturale oscilla tra le due, questo è già presente nei presocratici, questo è già presente in Anassagora, in Empedocle, oscilla tra i due, e sempre nella sua vita, nella vita della natura, tra momenti d'ordine e momenti, tra momenti di estremo disordine. Di solito, no? I greci avevano pensato al passaggio dal caos al cosmos, dalla confusione, no? dalla dispersione all'ordine. Bene, sono questi due momenti estremi, quello del momento del caos estremo, pensiamo, torniamo al mito del demiurgo, prima ancora che il Timeo mettesse mano con la sua intelligenza a quella materia informe, tutti gli elementi sono disordinati, li presenta così, disordinati, l'estremo disordine, lo mettiamo da un lato, poi a mano, proprio per l'intervento di questa intelligenza, no? Di questa intelligenza che proviene dentro questa tradizione, che è una tradizione orfico-pitagorica, che è platonica e poi sarà neoplatonica, plotinica, eccetera, eccetera, proprio per il presentarsi di questa intelligenza, questa materia in forma viene ordinata, va in qualche modo, tutte le parti vanno ad unirsi. Attenzione, nella filosofia presocratica questo processo porta all'opposto del processo di estrema divisione caotica, cioè se gli elementi si avvicinano per simpatia si mettono insieme armonicamente, secondo rapporti che sono formali, addirittura matematici, no? Il processo di avvicinamento degli elementi porta addirittura all'inglobamento, no? In una entità sferica una, no? Di tutte queste parti. E questo, siamo qui, come dire, all'opposto dell'estremo di disordine, dispersione, no? Confusione, caos, no? Ecco, e quindi alla unità, no? Alla unità, dal quale poi per il prevalere qui della inimicizia, no? Dicevano gli antichi presocratici, si genera, no? il processo contrario, quindi verso la divisione. Quello che importa qui è, da un punto di vista etico, l'importanza che viene attribuita allo stare insieme in modo ordinato, allo stare insieme in modo... E modo ordinati che cosa significa? Rispettando delle leggi. Rispettando le leggi. No? Rispettando le leggi, che sono le leggi della città. Esercitandosi nel proprio agire. Sforzandosi di conseguire le virtù, in particolare quella virtù che strettamente attiene al proprio ceto, no? Ecco, imitare il mondo a partire dal mondo celeste, questo mondo ordinato, dar vita ad uno stato che è uno stato ordinato. È lo stesso programma. Un programma di costruzione armonica, no? Dell'uno deve essere pensato e realizzato a livello personale, quindi costruirsi, no? Come una unità armonica, sapendo di essere il risultato della compresenza quattro principi fondamentalmente. Qui c'è un'idea della quaternità, oltre che la materia, no? Un'anima che secondo Platone è quella che sovrintendeva appunto all'ordine fisico del corpo, no? L'ordine fisico del corpo, l'anima concupiscibile, dell'anima irascibile, che è quella che spinge in qualche modo invece ad allontanarsi dalla fisicità per tendere al mondo iperuranico, al mondo celeste, alla trascendenza, e poi l'anima razionale che è quello che sovrintende alla unità armonica, insomma, di tutta la persona che è cittadino, no? dentro la polis. Ecco quindi che il mito del Timeo, la fisica platonica si presenta come una allegoria di un discorso etico, politico. Io vi dico quello che penso del mondo, no? Io vi racconto anche questa bellissima fiaba, che è quella del divino artefice, per dirvi come dovete costruire il vostro se stesso, il vostro io, no? Voi stessi, no? In modo armonico, così, e come dovete collaborare alla realizzazione della comunità, dello Stato.
Scusa, non intende Platone per anima irascibile che si avvicina all'iperurania? Ha detto anima irascibile,
sì,
che si avvicina all'iperurania. Il mito
presente nel Fedro, il dialogo il Fedro, quel mito a cui ha accennato prima, il mito della origa, quello della origa che guida un carro trainato, no, dai due cavalli, il cavallo nero e il cavallo bianco, porta poi a definire le tre anime, che vengono definite tre anime, sono tre componenti fondamentalmente della persona, e le tre virtù, proprio che vengono presentate. Per cui le tre anime, così come l'auriga no, guida il carro e guida i cavalli, no? Deve tenere sotto controllo e guidare i cavalli, no? E c'è quello obbediente, il cavallo bianco, no? E dall'altra parte invece il cavallo nero che tira verso il basso, diversamente da quello da quello bianco che tira verso l'alto, allo stesso modo la nostra personalità, se vogliamo questa analisi psicologica di Platone, che precede un po' la teoria della psiche di Freud, che il nostro io è dotato, come dire, di una psiche, di un'anima razionale che ha il compito di conoscere, no? e guidare, e può conoscere unicamente guidando, no? Ecco, e poi di altre due forze, no? Presenti all'interno della persona. Una che forza vitale, fondamentale, vitale nell'accezione platonica, se la vita è quella del mondo ed etico, ecco, questa forza vitale è la forza che aspira, che è la forza che spinge verso l'alto e che è obbediente, che è bello e buono. Torniamo ai caratteri della perfezione, che è bello e buono. E l'altra forza che invece che è una forza, la chiama l'anima concupiscibile, no? Che è la forza che aspira e spinge verso il basso, verso la materia, il carattere doppio dell'uomo, del suo principio psichico. Non lo ha scoperto Platone, ripeto, Platone lo ha ripreso da tutta la tradizione, dalla tradizione orfico-pitagorica, perché nella tradizione omerica, insomma,
ha dato significato che questo
irascibile Irascibile non nel senso, non nel senso del principio che trasmette ira, no, alla persona,
no, ma
sì, è questo istinto, no, è questo istinto. Potremmo anche utilizzando delle metafore, quindi anche qui passando da un mito all'altro, dire che l'anima irascibile si identifica più con l'eros, con Eros, e l'anima concupiscibile invece, Eros è amore, no? È amore. E l'anima concupiscibile invece più con l'istinto di morte dell'anima, no? Se la vita dell'anima è lì, cioè se si tende a restare qui, no? A volersi incarnare, a voler restare nel corpo, no? Vera gabbia per l'anima, no? Chiaro. E allora questa è la morte dell'anima, è Thanatos, no? Se vogliamo. Ecco, dicevo, questa prima topica, no? che dell'anima che si presenta nella filosofia occidentale in Platone. Quindi un principio psichico che è quello razionale, no? È quello della coscienza, no? Dell'autocoscienza. Gli altri due principi che la coscienza no? deve imparare a guidare, no? deve saper guidare. Uno è l'anima che chiama irascibile, e l'altra l'anima concupiscibile. Ecco. Eros e Thanatos, no? questi due concetti di vita spirituale, no? Per il mondo spirituale, di morte rispetto al mondo spirituale, no? E quindi l'importanza che ha anche il concetto di amore, no? Di Eros all'interno della filosofia di Platone. Il mito del Demiurgo che cosa ci presenta? Ci dice che il Demiurgo è bello, è buono, è sapiente perché ha la possibilità, no, di conoscere il mondo delle idee, e la conoscenza, e la conoscenza è sempre un risultato dell'amore per il sapere, che è un amore per la verità, che è un amore per la bontà, per il bene, che è un amore per la bellezza, ed è un amore per la bellezza in quanto amore per il bene, in quanto amore per la verità, sono strettamente intersecate. Eros ha questo significato, per cui se nel simposio, lì, quel bellissimo, anche lì c'è il racconto, no? Che Diotima fa, no? nel simposio, dice la storia, no? Racconta la storia di Eros. Eros è nato da Poros e da Penia. Poros è espediente, no? Un po' furbizia, e Penia invece è povertà, attenzione, quindi dove c'è Eros c'è necessariamente desiderio di qualcosa che manca, no? Desiderio di qualcosa che manca, quindi c'è penuria, no? C'è infatti Eros va vestito un po' come uno straccione, se ne va in giro, però è proprio la presenza di senza questo istinto non si può realizzare la bellezza, non si può realizzare quindi il bene, non si può realizzare la verità, perché amore è amore prima di tutto per la sapienza, no? Se è anche è amore per la bellezza, è amore per l'armonia che è propria del mondo del sapere platonico, cioè del mondo delle idee. Quell'armonia, struttura armonica che poi si presenta per esempio nel livello inferiore del mondo eidetico, che è quello matematico, no? Ecco, per cui è armonia e razionalità matematica, e poi abbiamo visto, no? Copia del modello nel mondo fisico.
Ecco, io volevo chiedere.
C'era la signora prima,
solo,
poi.
Solo due parole. Sull'immaginazione. Cioè, a me piacerebbe capire di più che cosa si intende per immaginazione. Ovviamente Platone di immaginazione ne ha avuta molta per poter costruire anche questi
termini
di
mito.
Sì, prego.
Perché qualcuno ha dedicato un libro?
Sorry, noi siamo arrivati qui alle 4
no,
e mezza.
No, quella del mondo passato, quella ieri mi
dato. Ecco, sì, l'immaginazione che tipo di razionalità è? Cioè,
è una razionalità, allora, cioè, è una conoscenza, è la per il Platone della Repubblica, dove presenta la gerarchia tra le forme di conoscenza, che viene in qualche modo disegnato, no, su una linea, la cosiddetta linea bisecata. La immaginazione, e casia in greco, occupa
con fantasia?
No.
Ecco,
occupa il posto il più basso, quello inferiore. Inferiore. E questo mi mostra il paradosso, no? Il fatto paradossale. Platone, che articola il sapere in modo verticale, qui questa linea bisseccata va vista in modo verticale più che orizzontale, se no sembra che siano tutte conoscenze sullo stesso piano, e quando voi aprite i testi invece vedete la linea messa in orizzontale. Io dico sempre: mettetela in verticale, così riuscite a capire meglio, no? Se abbiamo un gesto, si dice nella Repubblica, pensate, dice Socrate, pensa alla conoscenza come una linea tagliata due volte. A che ore siamo?
È tardi.
40?
43.
Va bene. Tagliata due volte, bisecata, nel senso di tagliare una volta la prima, la chiama linea, è un segmento, no? Della conoscenza, perché è quella che si riferisce alla realtà, no? nella sua totalità. E ha tagliato una, poi i due segmenti risultanti dalla prima divisione devono essere tagliati in modo proporzionale, e anche qui dice non in modo proprio praticamente, io non lo mettiamo qui, cioè in modo che ci sia una proporzione. Per cui se siamo abituati a vedere le linee, no, nominate geometricamente da lettere, allora questa linea, che è la linea tutta quanta del sapere possibile, divisa in due, prima di tutto in due parti, e qui ci mettiamo una cesura netta, forte, e ci mettiamo anche una lettera, e poi i due segmenti risultanti divisi secondo la stessa proporzione, per cui non so qui che cosa ci mettiamo, CD deve stare, no, a C, no? Ecco, CD, come DB deve stare a CB, non so se avete capito. La proporzione non indica una maggiore presenza di elementi conosciuti. Cioè non è che questo tratto qui della conoscenza CB contiene più elementi conosciuti, ma contiene elementi più veri, rispetto a questo. Così come se prendiamo il tratto superiore CB, questo, no, contiene elementi che hanno una consistenza d'essere di verità superiore a questo, come questo a questo. Capite? Allora, quali sono? Lui li nomina. Ecco, dice intanto che se prendiamo, questa è tutta la linea del sapere, abbiamo detto, no? Tutta la linea del sapere. Quindi questo è la possibile conoscenza, la possibile conoscenza. Viene divisa prima di tutto in due parti. Questa qui, questa, no? La chiama episteme, scienza. Va bene, lo scrivo in italiano, che questa è tutta la scienza, episteme. Questa invece la chiama opinione, traduco in italiano i termini che voi conoscete facendo filosofia e con me, doxa, va bene? Che è il termine greco doxa. E se avete presente il mito della caverna, lo schiavo liberato, ecco, la cesura è quando lo schiavo esce dalla caverna. Fin tanto che sta nella caverna qui, ha soltanto una conoscenza, ha una conoscenza umbratile, oscura, no? Dell'essere. Una volta che esce al di fuori, no? E il mondo, che è il mondo luminoso, illuminato dal sole, no? Illuminato dal sole, ecco che ha la possibilità di conoscere gli enti veri. Scienza e opinione. Questo segmento, il segmento che contiene i saperi scientifici, ovviamente sono i saperi veri, sono i saperi del mondo eidetico, delle idee, del mondo delle idee, al quale può avere accesso unicamente quell'anima che ha seguito tutto il curriculum di formazione. Quindi la persona che ha imparato, no? Ha imparato che cosa? Raggiungendo quali saperi? Questi qua, questo CD, sono le matematiche, che sono a un livello inferiore di quella che lui chiama dialettica, è la conoscenza superiore, è la conoscenza proprio delle idee, valori, dei valori, quelli che abbiamo citato prima, quindi a partire dalla giustizia, dalla, no? Mentre le matematiche sono le scienze delle idee matematiche, geometria, aritmetica, geometria, stereometria, geometria dei solidi e teoria dell'armonia, sono quattro matematiche platoniche che poi entreranno nella tradizione degli studi, non soltanto antichi ma anche medievali, nelle arti del quadrivio, se vi ricordate, no? le arti liberali divise in arti del trivio e del quadrivio, erano le quattro matematiche platoniche. Qui invece è la dialettica. La differenza consiste nel metodo, anche perché le matematiche sono conoscibili in modo dianoetico, cioè hanno bisogno, no, di passare in modo deduttivo da una proposizione all'altra. E comunque, tanto per essere breve, dato il tempo corre, questo è tutto l'ambito della conoscenza del mondo eidetico, di un mondo eidetico, di un mondo delle idee, di un mondo iperuranico, che quindi si presenta a due livelli, no? Le idee, valori e cose, dirà nei dialoghi della maturità. Ovviamente le cose sono le cose positive, non c'è per esempio l'idea di entità che vengono rilevate già come negative, no? sono idee dei valori, idee degli enti, sempre l'idea dell'uomo è qui, nell'ambito più elevato. Qui sopra invece abbiamo le idee matematiche, che a loro volta sono in un rapporto, guardate, dicevamo, di imitazione, di partecipazione, di parusia rispetto alle idee valori, cioè se loro sono armoniche, ordinate e così via, è perché imitano, no? Il mondo delle idee e valori, sormontato dal sole, no? Cioè l'idea che è l'idea dell'unità, l'uno, il bene, il bello, il vero, l'uno, che è l'idea somma. Ecco la struttura, che è una struttura gerarchica anche qui del mondo delle idee che lui presenta, che presenta nella Repubblica. E invece la parte inferiore del sapere, che è quella che si realizza nel mondo sensibile, nel mondo umbratile, no? Di questo mondo sensibile. Per cui abbiamo una conoscenza inferiore alla matematica, in greco è pistis, in italiano è la fisica, credenza, cioè noi la chiamiamo fisica, pistis significa credenza, poi nel glossario del greco, per esempio, della coinè del greco testamentario, insomma, pistis significa fede, tradotto con fede. Fede, la fede nella Bibbia greca si dice pistis, credenza. Qui è questa parte qui, sono le conoscenze intorno al mondo fisico, conoscenze intorno al mondo fisico, credenza. E, cara signora, qui sotto c'è l'immaginazione.
Mi scusi, la filosofia dove viene
stata? L'immaginazione è qui.
La dialettica.
È l'immaginazione, è il casia. La filosofia, in senso forte, è qui, è la dialettica. Perché il dialettico coincide, perché il dialettico è il filosofo. È colui che sa operare tutta questa ricostruzione della trama profonda dell'essere, no? Che è data dal mondo delle idee. È il dialettico, la dialettica qui servirà proprio come strumento che il filosofo usa per andare a ricostruire proprio tutta la trama. Una trama ordinata, per cui questo mondo è uno, a proposito di... sì, ma ripeto, tutto questo serve perché si tratta di andare a costruire una polis, no? Ad andare a costruire una polis che sia una città, la città-stato, che sia ordinata, che sia armonica. Nell'andare a costruire, no? L'anima, la psiche, no? Che sia lo stesso, bella, ordinata, una, no? Virtuosa. Perché questo è il mondo virtuoso per eccellenza, no? Il mondo fisico è un mondo che la cui bellezza, bontà, ordine, cioè la deriva dal fatto di essere stato costruito all'uomo. E in particolare a chi conosce questa struttura della conoscenza, a chi conosce questa struttura della realtà, cioè al filosofo del dialettico, no? Tocca il compito pratico, no? Di governare, no? Di organizzare, di legiferare, di organizzare la società. E quindi andare a costruire la polis. E questo lo può fare riuscendo a dare unità al proprio io, quindi di giorno in giorno esercitandosi nell'unificare e nel realizzare in una forma armonica l'equilibrio tra le diverse componenti, no? della persona.